Buongiorno a tutti, mi chiamo Pietro Brambati, lavoro come Technical Evangelist in Microsoft e benvenuti a questo video su come costruire un'interfaccia di un'applicazione Metro con Windows 8. Durante questo video, l'agenda è la seguente: vedremo prima come utilizzare i controlli nativi della piattaforma, vedremo poi come utilizzare questi controlli in particolare per visualizzare i dati. Ci occuperemo poi di come organizzare il layout e le view della nostra applicazione ed in ultimo daremo una breve scorsa a quelle che sono le animazioni e le modalità di touch all'interno di un'applicazione Metro per Windows 8. Teniamo presente che quello che vedrete dal punto di vista tecnico riguarda in particolare l'applicazione di quelle che sono le caratteristiche, le 8 caratteristiche di un'applicazione Windows 8. Informazioni che avete da un'altra sessione, ma che cerco di riassumervi brevemente in questo momento. Allora, quando parliamo di queste caratteristiche, parliamo di Metro Style Design. Le applicazioni Metro che avete visto, come avete potuto modo osservare, sono applicazioni che occupano interamente lo schermo del vostro device. Questo con l'obiettivo di dar risalto al contenuto. Quindi nel design cercate di tenere presente questo, cercate di togliere quelli che sono gli elementi tradizionali di un'applicazione, le linee tra un elemento e l'altro, i raggruppamenti tramite quadrati, eccetera. Fast and Fluid. Fast and Fluid si riferisce ad una caratteristica che tutte le applicazioni Windows 8 devono avere. In particolare devono essere veloci. Teniamo presente che la maggior parte delle applicazioni Windows 8 devono essere fruite o verranno fruite tramite device touch. Con device touch aspettiamo che quando interagiamo con lo schermo le applicazioni rispondano in maniera molto veloce. Snap and Scale Beautifully. Quello che vuol dire è che esistono nuove modalità di visualizzare le applicazioni attraverso in quelle che sono, quella che è la vista snapped, ovvero quando l'applicazione viene ridotta ad una larghezza di 320 pixel sullo schermo, piuttosto che dobbiamo considerare nella fase di progettazione il fatto che la nostra applicazione lavorerà su schermi da 10 pollici, ma anche su 27 pollici. E queste sono considerazioni da tenere presenti in fase di design. Use the right contracts. Le applicazioni Metro interagiscono tra di loro e col sistema operativo tramite dei contratti. In particolare alcuni sono più importanti come il contratto di search, il contratto di share e quindi dobbiamo implementare questi contratti all'interno delle applicazioni perché gli utenti si aspetteranno di avere la possibilità di interagire tramite i contratti delle vostre applicazioni. Invest in a great tile. Le applicazioni Metro verranno visualizzate nella start page di Windows come delle tile con dimensioni a quadrate oppure rettangolari. Ecco, le tile sono un punto importante da tenere presente quando progettiamo la grafica di questi elementi perché sono il punto d'ingresso. Quello che devono un po' attirare anche, quello che deve essere un po', deve attirare l'occhio del vostro potenziale consumatore per fare in modo che effettivamente l'applicazione la usi. Feel Connected Ed Alive. Anche questa è una caratteristica che si riferisce all'uso delle tile in particolare, cioè le nostre tile, soprattutto quando sono wide, devono essere tile vive, dove i contenuti cambiano. Quindi quando io vado sulla home page, sulla start page di Windows 8, l'applicazione, la mia tile deve riempirsi di dati aggiornati. Quindi non deve essere un contenuto statico, ma possibilmente, immaginiamo un'app che si occupa del meteo, deve darmi magari delle previsioni in maniera aggiornata, magari visualizzando nuvole, eccetera. Roam the cloud. Una delle caratteristiche di Windows 8 è quella che vi dà la possibilità di condividere i settings di un'applicazione tra diversi device, quando diciamo i device condividono lo stesso Live ID. Utilizzate questa funzionalità perché è molto interessante, quindi ho un'applicazione su un mio device, i settings vengono salvati e in automatico vengono, se questa funzionalità viene utilizzata, vengono portati su un altro device a cui è collegato lo stesso Live ID. In generale, quindi, embrace Metro Principles, nel senso di tenere presente tutti questi concetti con attenzione ai particolari, a come viene fatta la grafica, in modo da rendere l'applicazione accattivante il quanto più possibile. Vediamo ora un po' in pratica, quindi, quali sono i controlli e come implementare queste funzionalità. Parliamo quindi, vi dicevo, dei controlli che di default fanno parte della piattaforma Windows 8. Se utilizzate, diciamo, questi controlli nella UI, automaticamente, diciamo così, avete già molti di questi principi e di queste funzionalità già implementati all'interno dei controlli. Una delle caratteristiche importanti dei controlli è il fatto che sono già pensati per funzionare col touch, col mouse, con la tastiera, ma anche con la penna. Quindi interagiremo con Windows 8 con diversi diciamo puntatori. Se abbiamo un'applicazione tradizionale, probabilmente questo diciamo è una delle cose che tendenzialmente non abbiamo finora considerato. Ecco, questa è una delle cose che da adesso dobbiamo considerare e, come vi dicevo, i controlli di Windows 8 già sono pensati per implementare queste funzionalità. I controlli sono nativi, sia che utilizzate come linguaggio lo XAML, che utilizzate l'HTML per disegnare la user interface della vostra applicazione, i controlli sono nativi e quindi sono performanti. Qui abbiamo un esempio di un toggle control e di come è il codice in XAML. Per chi di voi ha programmato in Silverlight, in WPF, in Windows Phone, non troverà niente di nuovo. È un controllo che si chiama toggle switch, markup in XAML, il codice C Sharp, dove agganciamo, come in questo caso, l'esempio. Il risultato è quello che vediamo sulla destra, di questa slide. Anche in HTML facciamo la stessa cosa, cioè abbiamo un controllo che si presenta allo stesso modo, ma che richiamiamo dall'HTML della pagina. Qui abbiamo un div, vedete questo attributo data-win-control, che è il punto in cui andiamo a definire nel div il nostro controllo. Win.js sono le librerie Windows Library, JavaScript Library for Windows 8 e .ui.toggle mi dà accesso al nome del controllo. In particolare poi abbiamo data-win-option, che vedete ottiene, diciamo, come parametro all'interno delle virgolette un oggetto con una serie di proprietà, title in questo caso, noi qui andremo a riempire le proprietà specifiche del controllo toggle. In JavaScript vedete come recuperiamo un reference ad un oggetto del WinRT, winjs.ui.getControl, myToggle è l'ID dell'elemento div che avete sopra. A questo punto possiamo accedere al controllo con le proprietà o fare l'add level listener, come in questo caso, per aggiungere un gestore degli eventi. Qui ho una carrellata di quelli che sono i controlli relativi a Windows 8, quindi i controlli nativi della piattaforma, dai bottoni, combo box, progress bar, slider, controlli di rating, time picker, eccetera. Alcuni di questi controlli, quelli in particolare con l'asterisco, non sono disponibili in XAML, per questo potete utilizzare librerie di terze parti, come ad esempio Callisto, che li implementa. Qui gli stessi controlli vengono modificati dal punto di vista di come si presentano, quindi sia che siamo in XAML andiamo a modificare il resource della nostra applicazione per modificare il controllo, oppure in HTML utilizziamo i CSS, possiamo, come vedete, cambiare completamente l'aspetto dei nostri controlli e renderli più accattivanti, soprattutto più legati all'uso e allo stile della nostra applicazione. Abbiamo dei controlli per l'editing del testo, come un single line text box, un multi line text box, un controllo per la password, rich text box, controlli che diciamo vi conviene guardare almeno per sapere che esistono e poi sono facilmente utilizzabili. Tenete presente che nell'SDK di Windows, per ognuno di questi controlli, esiste un esempio, o quasi, in cui vedete come impostare, cambiare le proprietà, eccetera. Quindi tenete presente che per ognuno di questi, quando poi verrà il momento di usarli, potete avere accesso a tutte le informazioni necessarie. In particolare, poi i controlli di testo sono automaticamente già funzionanti, come vi dicevo, anche prima, in generale per i controlli Windows 8, con il touch, con il mouse, e quindi sono già pensati per supportare queste funzionalità, per cui abbiamo il cut, copy and paste che funzionano anche se utilizziamo questi controlli utilizzando il touch, quindi senza il mouse. Alcuni di questi controlli in particolare poi visualizzano delle tastiere differenti in base al tipo, quindi possiamo pensare di avere un controllo testuale che in base ad un attributo che è imposto mi fa visualizzare una tastiera numerica piuttosto che una tastiera alfanumerica in base appunto al tipo di contenuto che mi aspetto che venga inserito all'interno del controllo testuale. Esistono poi delle funzionalità un po' più particolari. In particolar modo in questa slide vedete l'app bar. L'app bar è una delle caratteristiche di Windows 8 che, per chi utilizza Windows Phone, già si ritrova come concettualmente. Le app bar qui possono essere due, una in basso e una in alto, pensato più che altro per la navigazione. E qui possiamo inserire tutti i nostri appunto, bottoni, controlli, eccetera, eccetera. Poi esiste un flyout anche, che è un controllo tipico di Windows 8, che rappresenta in pratica una finestra, una message box, ma non modale, quindi che appena clicchiamo all'esterno del flyout scompare. E questo può essere utilizzato per dare informazioni molto veloci o appunto in ogni momento in cui sia necessario avere una piccola finestra non modale. Parliamo adesso in particolare di alcuni controlli. I controlli che avete visto finora tendenzialmente sono, come li ho presentati, sono statici, cioè avete visto la user interface. Supponiamo però di voler fare un'operazione tipica, di voler agganciare alla user interface dei dati che ad esempio arrivano da una chiamata ad un servizio WCF, ad un web service esterno, eccetera. Quali sono i controlli da utilizzare quindi per presentare, per visualizzare i dati? Allora, in particolare i controlli sono tre, sono il list view, il grid view e il fill view. In XML il controllo list view e grid view sono in realtà lo stesso controllo e cambia solo una proprietà di layout che definisce quando la visualizzazione è a lista, quindi verticale, piuttosto che quando è a griglia, quindi ordinata come una classica griglia. Esiste poi il controllo fill view che vi permette di muovervi tra diverse immagini all'interno del controllo stesso o diciamo contenuti. I controlli per i dati vi consentono di fare operazioni che ci potremmo aspettare, di fare raggruppamenti, di fare la selezione singola, di fare la selezione multipla di elementi. Inoltre hanno una caratteristica molto interessante, hanno in automatico l'abilità e le funzionalità di animazione. Le animazioni consentono di dare un feedback diretto all'utente mentre stiamo facendo avvenire un'operazione, molto importante soprattutto nei momenti in cui andiamo ad utilizzare device touch. Quindi se facciamo un'operazione di drag and drop, ad esempio vediamo che l'icona si trascina con noi, piuttosto che quando appaiono o inseriamo i nuovi elementi della lista, questo comportamento viene a un, diciamo così, uno stile molto più gradevole, perché magari abbiamo degli effetti di fade in o fade out degli elementi che vengono inseriti o che vengono tolti dalla lista. Il semantic zoom. Il semantic zoom è una caratteristica tipica e nuova di Windows 8. È uno zoom, sì, ma semantico, cioè non andiamo a vedere il dettaglio della pagina in cui ci troviamo. In realtà quello che viene cambiato quando facciamo un'operazione di zoom è il contenuto, per questo è semantico. Immaginiamoci una lista con tantissimi elementi, quando facciamo un semantic zoom, operazione che possiamo fare col touch oppure con la tastiera, facendo Ctrl Shift più e meno, quello che succede è che abbiamo una vista diversa delle stesse informazioni. Come nell'esempio qui vedete che diciamo, la finestra in basso a destra presenta i contenuti, la lista delle sessioni dell'evento in maniera diversa. Non vediamo più addirittura la lista delle sessioni, vediamo solamente una suddivisione temporale per giorno e per ora. A questo punto per il nostro utente sarà più chiaro immaginare dove dovrà andare a cliccare se vorrà vedere ad esempio le sessioni del mercoledì pomeriggio. Come si costruisce una list view in HTML dal punto di vista del codice? Qui cominciamo a avvicinarci un pochettino di più ai dettagli. Una list view ha una serie di proprietà, questo oggetto ha una serie di proprietà. Ha una proprietà data source alla quale andiamo a agganciare i nostri dati in formato JSON, ad esempio. Ha una proprietà item renderer alla quale andiamo a agganciare il CSS che definisce un singolo elemento della mia lista come deve essere fatto. Piuttosto che la proprietà layout in cui definisco se la mia list view è una lista verticale oppure una griglia. Come vi dicevo prima, in HTML il controllo list view è unico, ma ha due modalità, diciamo, di visualizzazione. Qui vediamo un esempio di codice. Nella parte in alto abbiamo un div con un data win control template e all'interno di questo div stiamo definendo come è fatto il singolo elemento di una nostra lista. E come è fatto? È fatto da un img, quindi da un'immagine. Guardate un pochettino l'attributo data win bind di questa immagine, che sta dicendo: guarda, la source del mio tag img, quindi src, verrà collegata, verrà messa in binding con la proprietà picture dell'oggetto a cui sarà collegato. La modalità di collegamento non ve l'ho ancora mostrata. Immaginiamoci che ci sia un generico oggetto che abbia una proprietà picture collegata a questo template. La list view vera e propria è sotto, dove vedete id list view, data win control, win.js UI list view e le opzioni. Vedete che nelle opzioni ho impostato una serie di proprietà, item data source che prende la sorgente dati, item template che invece prende a referenza quel small list icon text template che è il div che ho definito in alto. In ultimo, infine, ci sono una serie di proprietà, diciamo, meno importanti adesso nella parte centrale, poi ho definito il layout. Quindi tre proprietà per definire la Lisbo, i dati che arrivano dall'esterno, il template del singolo elemento piuttosto che il layout. In XAML abbiamo concettualmente la stessa cosa, cambiano i dettagli. Quindi una grid view in XAML ha una proprietà item source, ha una proprietà item template che definisce il template del singolo elemento, più una proprietà item spannel che definisce come deve essere fatto il pannello che contiene gli elementi della nostra griglia, ad esempio se deve avere un numero minimo o massimo di colonne e di righe. E poi abbiamo l'item container style che definisce invece lo stile del singolo elemento della lista. E qui vedete in alto un data template nel codice, dove abbiamo definito un image, più o meno l'esempio simile a quello che avete visto in precedenza. Il tag image è in binding con image, che anche qui è una proprietà che arriva da un oggetto esterno. Poi abbiamo definito nella seconda parte di questa slide la proprietà style e nell'ultima parte, nella terza parte in basso, la griglia. Vedete che la grid view, anzi, ha un item template come proprietà che è collegato al template primo in alto, un item container style che definisce lo stile di come questa griglia, come questa grid view deve essere fatta. Vi faccio vedere un esempio che trovate nell'SDK, giusto per darvi un'idea anche di come sono fatti questi esempi. Prendiamo Visual Studio. Questo vi dicevo, è un esempio dell'SDK, lo lancio in locale, sulla mia macchina. E qui trovate un esempio, una serie di esempi suddivisi per scenari. Di liste. Qui vedete una semplice list view in modalità griglia istanziata qui, piuttosto che se vado nello scenario 3 ho la mia list e questo tasto switch to list che mi consente di cambiare dalla modalità griglia a il layout, scusate, a lista. Perché vi ho fatto vedere questo elemento? Perché è importante capire che in certe situazioni la mia griglia che ha, diciamo, una navigazione più orizzontale, deve, magari perché va in snapped mode, come vedremo, essere definita come una lista verticale. Vi faccio vedere brevemente il codice e vedete che è simile in pratica a quello che abbiamo visto prima nella slide. Ho un template, ho la mia list view e quello che non vi ho fatto vedere nelle slide è come è fatto in realtà l'item data source, cioè il myData.dataSource che contiene i nostri valori che andiamo a agganciare alla lista come sono stati fatti. In questo caso abbiamo un file JavaScript che definisce un oggetto win.js binding list all'interno della quale abbiamo passato una serie, un array di oggetti che vedete che hanno una serie di proprietà title, text, e picture che contiene, diciamo, l'URL relativo per recuperare l'immagine contenuta nella lista. Quindi, tendenzialmente, logicamente semplice, prendete questo esempio dell'SDK, esploratelo per capire, diciamo, le basi di come funziona una list view. L'esempio è disponibile sia in HTML JavaScript che in XAML C Sharp. Ok, ritorniamo adesso alle slide. Occupiamoci adesso di un altro importante aspetto, cioè come definire il layout e le viste di un'applicazione. Vedete che questo per chi arriva da Windows Phone, ad esempio, o da lo sviluppo di applicazioni in cui il formato, il form factor del device è fisso, è un aspetto importante, perché non solo abbiamo form factor diversi, ma anche diverse view. In particolare, appunto, teniamo presente queste cose, che il screen size, la dimensione dello schermo può variare. Posso avere device da 10 pollici fino a device da 27 pollici. Ho Snape and Portrait View, cioè in Snape la mia applicazione può essere dimensionata come vedete quella colonna arancione, cioè la mia applicazione è sulla parte sinistra in una colonna verticale, a destra in verde ce n'è un'altra, quindi devo predisporre la mia applicazione perché funzioni bene in View Snap. Oppure semplicemente un device lo posso girare da Landscape a Portrait, quindi in verticale, quindi devo adattare ancora una volta la mia applicazione, questo è simile, diciamo, al comportamento su Windows Phone, ad esempio, al comportamento in questo nuovo orientamento. Pixel density, un'altra delle caratteristiche importanti, diciamo, sui diversi device è che cambia la risoluzione, cambia anche la densità di pixel, i DPI, da un device all'altro. Cosa succede, ad esempio, a delle immagini? Come ci dobbiamo comportare? Cerchiamo di rispondere a queste domande. Allora, in generale, consideriamo il concetto generale di facciamo un'applicazione metro, cerchiamo di occupare tutto lo spazio disponibile sullo schermo in maniera ordinata e come vi ho descritto brevemente all'inizio. La risoluzione minima da considerare è 1024x768, la risoluzione minima della vostra applicazione. Quella, diciamo, raccomandata per iniziare a sviluppare è 1366x768, ma vi dicevo potremmo arrivare anche più in alto. Cercate di occupare in maniera corretta tutto lo spazio a disposizione, soprattutto nei device in cui la dimensione dello schermo è molto grande. Abbiamo due tecniche principali da considerare. Se stiamo sviluppando un'applicazione con molti dati, come quella sulla sinistra, dobbiamo utilizzare una tecnica adattativa, ovvero dovremo adattare la quantità di informazioni che abbiamo sullo schermo in base alla dimensione del monitor. Su un monitor piccolo, ad esempio, avremo una lista con 10 elementi, su un monitor grosso magari ce ne saranno 30. Siamo noi che dobbiamo gestire il codice in modo che si comporti correttamente. In un gioco, invece, sulla destra abbiamo un approccio fisso alla dimensione, cioè ci interessa, ad esempio, che ci sia lo scaling della scacchiera del nostro gioco, fino a che, diciamo, occupi tutta l'altezza o la larghezza dello schermo, mantenendo però le proporzioni e non occupandoci magari dei bordi, di cosa mettere all'interno dei bordi. Allora, se usiamo la tecnica adattativa e utilizziamo i controlli di Windows 8, siamo fortunati perché i controlli sia in HTML che in SAML sono adattativi per natura. Quindi una lista in Windows 8 si adatta il contenuto, il numero di elementi in base allo spazio che trova a disposizione. Come gestiamo ad esempio il keyframe, cioè la struttura principale della home page? Okay? Allora, in HTML possiamo usare due tecniche dal punto di vista del codice, direi in CSS. O usiamo i CSS Grid o usiamo i CSS Flexbox. I CSS Grid ci consentono di definire una griglia sulla nostra applicazione con ad esempio colonne di dimensione fissa e colonne di dimensione variabile. Le colonne di dimensione variabile creeranno uno spazio adattativo dove andremo a inserire i controlli adattativi. Il Flexbox è un po' lo stack panel, diciamo, dello XAML, in cui andiamo invece a inserire una serie di controlli che ci interessa, diciamo così, avere in maniera orizzontale piuttosto che incolonnati in maniera verticale uno sopra l'altro. Qui c'è un esempio di come scrivere una classe CSS 3 in cui vogliamo rendere del contenuto adattativo. UpGrid come classe, vedete, definisce DisplayGrid, ovvero sto definendo una griglia con due colonne e due righe. Vedete che la prima colonna e la prima riga hanno dimensioni fisse, 120 pixel, mentre l'ultima colonna e l'ultima riga hanno una dimensione frazionaria, 1 fr. Questo sta a indicare che, vedete la seconda classe, AdaptativeCell, la cella 2, colonna 2, riga 2, quella che vi evidenzio adesso, è adattativa in natura perché la dimensione può variare in base allo spazio disponibile. In XAML possiamo fare la stessa cosa. Abbiamo oggetti diversi, abbiamo la grid e abbiamo lo stack panel, ma tendenzialmente possiamo, anzi, anche tendenzialmente, otteniamo, diciamo, lo stesso risultato, ovviamente con una sintassi leggermente diversa. Come facciamo invece a creare l'effetto fixed, cioè in cui abbiamo un contenuto centrale nella pagina che vogliamo che scali fino a che ci sta, diciamo, all'interno della pagina, mantenendo l'aspect ratio, mantenendo le proporzioni tra altezza e larghezza, quindi. Questo è un esempio in cui abbiamo una scacchiera che, come vedete, occupa lo spazio disponibile in base alla dimensione dello schermo. Abbiamo un controllo che si chiama Viewbox all'interno dei controlli. E all'interno di questo controllo andremo a inserire l'elemento che vogliamo che scali e faccia questa operazione di scale to fit. Oppure, se abbiamo SVG, abbiamo un controllo equivalente all'interno dell'SVG che ci dà gli stessi risultati. Quindi. Veniamo adesso a un pochettino vedere meglio il dettaglio delle modalità, delle view snap e le altre, diciamo, vi do qualche dettaglio in più su come comportarvi. Allora, come funziona? Adattiamo il nostro codice a funzionare con lo snap. Usiamo in HTML5 CSS Media Query. Vedete un esempio di codice in cui la parte della prima riga, in pratica, entriamo in quella porzione di codice nel CSS3 se lo stato della nostra applicazione è in modalità snapped. Quindi noi possiamo all'interno di quella parte in azzurro, Rearrange and Hide Show Content, ci finiremo quando l'applicazione finirà in modalità snapped, quindi vi ricordo con una colonna verticale di larghezza 320 pixel. In questo momento possiamo ad esempio disabilitare dei controlli oppure cambiare il layout. Nell'esempio dell'SDK di prima avete visto che a un certo momento ho cambiato il layout da griglia a lista verticale. Quello è un esempio, è un momento in cui, in questo momento, scusate, quindi quando siamo in modalità snapped, vogliamo fare quel tipo di operazione perché vogliamo rendere i nostri dati in maniera diversa. visualizzare i dati in maniera diversa, magari anche nascondendo delle parti che non interessano, oppure completamente cambiando lo scenario, quindi avendo informazioni sempre consistenti con quel momento, con quel particolare momento nell'applicazione, ma di natura completamente diversa. In XAML come facciamo? Abbiamo il concetto di View State Manager in XAML e quindi come vedete avremo un full screen, un flipped, uno snapped, diversi state che andremo a implementare con viste diverse a seconda di quello che saranno il nostro, lo stato in cui si troverà l'applicazione. Vediamo adesso un altro aspetto interessante che riguarda la densità di pixel, quindi il momento in cui nel mio passo da un'applicazione che gira su un monitor con una certa DPI o con una certa risoluzione. In particolare qua vedete abbiamo un monitor da 11,6 pollici simulato, inizialmente ad una risoluzione di 1366x768. Noi ci aspettiamo di solito che quando aumentiamo la risoluzione, passiamo in 1920, tradizionalmente sul desktop vediamo le icone più piccole. Allora, questo presenta un problema per un device touch perché il nostro utente avrà uno spazio inferiore a disposizione per cliccare sul singolo elemento. Per cui, per evitare questo, che sarebbe un problema di usabilità, Windows 8 in automatico fa lo scaling, cioè anche in risoluzioni più alte noi abbiamo tendenzialmente il nostro dito allo stesso spazio per cliccare su un elemento. Questo è un aspetto importante che Windows 8 gestisce per noi dal punto di vista dell'usabilità. Il risultato però è che ad una risoluzione più alta abbiamo un testo che decisamente si legge meglio, quindi molto più chiaro, e quindi abbiamo sia l'usabilità ma anche una qualità migliore del testo visualizzato. Allora, cosa tenere presente per quanto riguarda la pixel density? Allora, che Windows in automatico si occupa di fare lo scaling per noi, quindi di adattare il contenuto alla risoluzione. Il testo, i layout si adattano in maniera naturale. Windows 8 ha tre fattori di scala che gestisce. Quindi, in base ai DPI e alla risoluzione, qui vedete tre esempi: 135, 190, 253 DPI. Windows 8 applica un fattore di scala. Il primo è, lo standard, il 100%, poi passa a 140% e poi a 180% per risoluzioni migliori. Consideriamo però che cosa succede alle immagini. Allora, innanzitutto quello che vogliamo è che le immagini vengano visualizzate correttamente. Allora, possiamo o non usare l'immagine, quindi ad esempio utilizzare SVG, che è una tecnologia pensata per scalare in maniera automatica, utilizzare delle primitive CSS, oppure una delle caratteristiche di Windows 8 è che ha un resource loader che ci aiuta, ovvero se abbiamo delle immagini e vogliamo avere tre diverse risoluzioni, dovremmo di fatto avere tre immagini per avere il massimo della qualità diverse, una per ogni risoluzione, e gestire il codice che fa lo scaling, che carica anzi un'immagine e l'altra, quando la risoluzione cambia. Windows 8 fa questo per noi, quindi qui vedete un esempio in cui io ho un tag img nell'HTML piuttosto che un tag image nello XAML dove ho referenziato un'immagine.jpg, ma nel folder del progetto vado a inserire tre immagini con una certa nomenclatura, con una convenzione, fu.scale-100.jpg e così per le altre. Windows 8 in automatico il suo loader, il resource loader, caricherà l'immagine alla risoluzione corretta in base alla risoluzione in quel momento utilizzata dal device. I controlli, come vi dicevo, sono pensati per essere utilizzati per il touch, per il mouse e la tastiera. Quali sono le gesture per il touch? Allora, queste sono le gesture che potete utilizzare, che gli utenti si abitueranno ad utilizzare su Windows 8: press and hold, tap, lo slide per fare il drag, lo swipe con cui andremo a selezionare un elemento, cioè col mouse ci clicchiamo sopra, con le dita su un device touch andremo a fare un movimento verticale limitato dall'alto verso il basso. Poi inoltre Windows 8 ha delle gesture particolari, lo swipe dai lati che abilita la barra di Windows 8, la charm bar, piuttosto che dal basso verso alto o dall'alto verso basso che abilita le app bar che abbiamo visto all'inizio. Allora, per creare applicazioni dal punto di vista del codice che vogliamo ottimizzare, possiamo utilizzare degli oggetti particolari messi a disposizione della piattaforma. MS Pointer che ci dà accesso a un generico elemento che riceve contenuti da input device diversi, dal dal mouse, dalla penna, dal touch. Piuttosto che MS Gesture, che è un oggetto invece più complesso con cui possiamo rilevare in maniera molto più semplice le gesture del sistema operativo, che sono quelle che vi ho fatto vedere in precedenza. Quindi possiamo rilevare una gesture di double touch, ad esempio. Le animazioni sono importantissime. Le animazioni sono importanti perché aggiungono quelle caratteristiche di bellezza, energia, movimento all'applicazione che un utente, diciamo, di un'applicazione Metro si aspetta o comunque trova gradevole. Aggiungere un'animazione in Windows 8 è facile, abbiamo delle animation library in JavaScript con cui possiamo aggiungere animazioni per Windows 8. Queste animazioni in particolare sono già ottimizzate per Windows, cioè sono le stesse animazioni che il sistema operativo utilizza internamente, quindi dal punto di vista delle caratteristiche, eccetera, e quindi sono a disposizione per voi nella piattaforma e diciamo, vi incoraggio ad utilizzarle. Qui diciamo, vi ho già raccontato in realtà brevemente le caratteristiche dell'Animation Library, quindi questa diciamo, libreria JavaScript con cui potete accedere al set di animazioni messe a disposizione da Windows 8 che mantiene le caratteristiche inalterate di Windows ed inoltre già vi mette a disposizione quella che è la personalità di un'applicazione Metro di Windows 8. E quindi fa sempre di più integrare la vostra applicazione all'interno di quello che è l'ecosistema delle applicazioni di Windows 8. Ok, siamo arrivati alla fine di questa presentazione che contiene molti contenuti e quindi magari faccio un rapido recap di quelli che sono i punti che abbiamo visto. Punto 1, innanzitutto i controlli nativi della piattaforma sono, diciamo, da preferirsi nell'uso rispetto a quello che potrebbero essere altri controlli che utilizziamo in altre librerie, perché in automatico implementano quella che è la personalità, i principi di un'applicazione Windows 8. Inoltre sono pensati per funzionare bene a diverse risoluzioni, con diverse view o con un orientamento diverso del vostro device. Sono pensati per funzionare in maniera ottimizzata per il touch, per il mouse, per la keyboard o per la penna. Ed inoltre abbiamo poi degli eventi di basso livello che ci consentono di intercettare eventi come il rilevamento di pointing e di gesture del sistema operativo. Abbiamo poi una serie di librerie JavaScript che potete utilizzare per avere accesso, diciamo, a tutte quelle che sono le funzionalità delle animazioni di Windows 8. Abbiamo una serie di documenti che vi lascio a disposizione, in particolare però vi ricordo l'SDK di Windows. Nell'SDK di Windows trovate esempi su tutte le caratteristiche che vi ho presentato in questa sessione, quindi vi incoraggio ancora una volta ad andare a cercare e a scaricare l'SDK di Windows. Bene, io ho finito la presentazione, vi lascio alle altre presentazioni per approfondimento e una buona giornata a tutti.